E allora apriamo, come annunciato, la pagina sportiva in attesa di Napoli-Milan nelle prossime ore. La Juventus rallenta pareggiando a Bologna, mentre la Fiorentina si fa sotto espugnando il campo di Bergamo.
Nella A-League Adelaide continua ad impressionare, vincendo a Melbourne contro Victory, mentre Brisbane viene sommersa di gol a Perth. Una partita che ha visto il record di reti segnate nella storia del campionato.
E noi iniziamo proprio dalla A-League e lo facciamo in attesa della conclusione del posticipo di Serie A. Nulla di problematico per la Roma, si è arrivati all'89esimo, la Roma conduce per 5-0 sul Palermo. Come detto, iniziamo dalla A-League. Adelaide manda un vero e proprio segnale alle sue rivali e continua la sua striscia di vittorie. L'ultimo scalpo conquistato è quello dei Melbourne Victory nell'anticipo di venerdì con un gol allo scadere.
Intanto Brisbane, che dopo aver perso la testa della classifica, l'aveva riacciuffata la scorsa settimana, si fa nuovamente raggiungere in testa dai Wanderers in modo clamoroso. I Roar infatti vengono demoliti sotto una montagna di gol a Perth dopo essere stati in vantaggio per 2-0. Ma vediamo i risultati della 20ª giornata.
A Melbourne, Adelaide United batte Melbourne Victory 1-0. Newcastle Jets contro Wellington Phoenix 3-2. Sydney FC Western Sydney Wanderers 1-1. Perth Glory Brisbane Roar 6-3. Melbourne City Central Coast Mariners 4-1.
E in testa alla classifica Brisbane Roar e Western Sydney Wanderers a 35 punti. Adelaide United 33, Melbourne City 32, Melbourne Victory e Sydney FC 29, Perth Glory 28, Newcastle Jets 23, Wellington Phoenix 19, Central Coast Mariners 12.
Copertina allora meritata per l'impresa di Adelaide e noi ne abbiamo parlato con l'esperto dei League Joe Russo. Dario Castaldo gli ha chiesto, per cominciare, se il successo dei Reds a Melbourne sia stato meritato. Ascoltiamolo.
Beh, veramente non proprio meritato, dato che il Melbourne Victory non ha potuto ricevere almeno un calcio di rigore, forse anche due per dei falli di mano in aria, ma alla fine un gol al 90esimo di Kamau ha deciso l'incontro e per l'altro è veramente un risultato importantissimo. Sono ormai 12 partite imbattute. Per quanto riguarda il Melbourne Victory, ovviamente un mezzo passo falso è una posizione molto pericolosa in classifica. Victory ha 29 punti in classifica insieme a Sydney FC, Perth Glory ne ha 28, perciò due di queste tre squadre accederanno alle finali, ma uno non può andare più avanti. E serve vedere nelle ultime giornate come finirà questa classifica e come finirà quest'ultimo posto nei playoff.
In realtà la situazione è ancora più ingarbugliata, Joe, perché al termine di una giornata estremamente favorevole all'Adelaide United sono diventate 7 le lunghezze che separano la prima dalla settima dell'A-League, tra i 35 punti della coppia Wanderers Raw e i 28 del Perth Glory. Può effettivamente succedere ancora di tutto nelle 7 giornate che mancano al termine della regular season. E allora proseguiamo l'analisi di questa giornata numero 20 con i Western Sydney Wanderers, che sono arrivati alla stracittadina, all'Allianz, con un record negativo, ma dall'altra parte c'era molta pressione sugli Sky Blues. Che partita ne è uscita fuori?
È stata veramente una gran bella partita, specialmente nel primo tempo, un primo tempo indimenticabile, tantissime occasioni del gol per ambedue le squadre. E al 13esimo Vito Sicilesta ha portato in avanti gli ospiti, ma al 36esimo Jamison con un autogol su un tiro di Brosca, pareggiato per i padroni di casa. Grandissima atmosfera, quasi 44.000 spettatori all'Allianz Stadium di Sydney, bellissima partita davvero nel primo tempo. Nel secondo tempo l'atmosfera e un po' il ritmo del gioco è calato un po', ovviamente il campo era un po' bagnato dalla pioggia nel primo tempo, ma insomma un grandissimo derby, veramente uno spettacolo per la A-League.
Insomma, alla fine il risultato di 1-1 è sembrato giusto. In conferenza stampa hanno chiesto comunque al tecnico degli Sky Blues, Graham Arnold, se sia preoccupato per questa serie negativa che prosegue. Ascoltiamolo.
You people worry more about the stats than me, you know, because you know, we've been unlucky in those five games. Last week was a poor effort and we said that, but the other four games we should have easily won, but you guys are for the stats, not me.
E dunque Graham Arnold dice: voi siete più preoccupati delle statistiche di quanto non lo sia io. In realtà le statistiche dicono che Sydney FC continua a far fatica a segnare, in questo momento al secondo peggior attacco di tutta la Lega con 26 gol fatti, e come detto la classifica si sta accorciando. Secondo te gli Sky Blues prenderanno dei provvedimenti?
Beh, dei provvedimenti sarà molto difficile, perché questa squadra deve anche affrontare degli impegni in Champions League in Asia e abbiamo visto anche dei cambiamenti anche di formazione sabato sera. Matt Simon, che è entrato in campo nelle precedenti partite dalla panchina, ha giocato sin dall'inizio, ma per povero Simon sono state delle occasioni mancate sabato sera, ovviamente delle occasioni clamorose. Sydney si è meritato il punto ovviamente contro il Western Sydney, non è che abbia meritato di vincere. Sarà un impegno molto difficile per il Sydney nelle ultime 7 giornate, dato che devono andare anche in trasferta e giocare anche in casa. Questi impegni della Asian Champions League, ovviamente un'altra competizione molto molto difficile.
Abbiamo parlato dell'attacco un po' bulico del Sydney FC, parliamo invece della difesa del Brisbane Roar, che aveva subito 12 gol in 9 trasferte fino adesso, con sostanzialmente la possibilità di allungare in classifica su tutta la concorrenza. È andata in trasferta a Perth e ha subito 6 gol. Che cosa è successo?
Ma veramente incredibile questo incontro, questo risultato tennistico alla fine. 9 reti nei league, sono poche le partite che vediamo 9 reti segnate, ma il Brisbane Roar è andato in vantaggio per 2 volte, sul 2-1 e anche sul 3-2, ma alla fine il Perth Glory veramente una gran bella squadra che nelle ultime 5 partite ha avuto delle vittorie e veramente sta avvicinando il Melbourne Victory e il Sydney FC in classifica. Come abbiamo detto, Melbourne Victory e il Sydney FC hanno 29 punti, il Perth Glory ha 28 e ci sono 2 posti lì nei playoff e forse una di queste squadre non potrà accedere alle finali. Secondo me Perth Glory ci arriverà, ovviamente faranno le spese Melbourne Victory o il Sydney FC. Per quanto riguarda l'incontro di sabato sera, veramente un incontro bellissimo, un grande intrattenimento per i 12.000 spettatori sugli spalti e ovviamente 9 reti, veramente una gran bella gara di A-League.
Si sono tra virgolette invece dovuti accontentare di 5 gol gli spettatori dell'Emi Park, che ieri pomeriggio hanno assistito alla vittoria in rimonta per 4-1 del Melbourne City contro i Central Coast Mariners. Non ha segnato Bruno Fornaroli, però è tornato almeno alla grande, soprattutto sui calci da fermo, Aaron Moy.
Sì, era Moy con 2 reti, ma momenti di paura per il Melbourne City, i Mariners in vantaggio, sono andati alla riposa alla fine del primo tempo in vantaggio per un gol, 34esimo Austin. Nel secondo tempo però Chris Novo ha pareggiato al 48esimo, poi c'è stato questo grave infortunio al difensore Storm Rude dei Mariners, una frattura alla caviglia e la gara è rimasta ferma per circa 8 o 9 minuti. Questo è successo al 65esimo, poi il rigore trasformato da Moy al 66esimo, portato in vantaggio i padroni di casa. Carucci al 69esimo, segna il terzo gol per il Melbourne City, poi veramente in extremis al 99esimo, Moy sul calcio di punizione ha segnato il suo secondo gol, il quarto del Melbourne City. Melbourne City ovviamente è meritato di vincere, ma prima detto, specialmente nel primo tempo, momenti di paura per il Melbourne City, dato che il Central Coast Mariners veramente una squadra che è in ultima posizione in classifica e una posizione pienamente meritata.
E questo era l'esperto di A-League, Gio Russo, che abbiamo ascoltato al microfono di Dario Castaldo.
Intanto si è conclusa la partita a Roma, la Roma batte senza problema alcuno il Palermo 5-0.
E per parlare di quello che ci è successo, che è successo in generale in questa 3 giorni di Serie A, è entrato in studio Dario Castaldo, che sta lottando come al solito con il microfono. Questa volta lo strangola.
Sì, questa volta lo
l'altra volta lo inseguivi.
Braccio come un bambino. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
È una scena molto bella quella che stiamo vedendo in questo momento. Dario, quindi con calma, dovrei solo parlare per 20 minuti con un microfono legato dallo spago. Allora, prima di iniziare ad analizzare la Serie A, ricordiamo allora i risultati e poi la classifica.
Bologna-Juventus 0-0 e la Las Verona batte Chievo-Verona 3-1, Inter-Sampdoria 3-1, Bergamo-Fiorentina batte Atalanta 3-2, Genoa-Udinese 2-1, Sassuolo-Empoli 3-2, Torino-Carpi 0-0, Frosinone-Lazio 0-0 e Roma-Palermo 5-0.
E la classifica vede la Juventus in testa con 58 punti in attesa della partita del Napoli contro il Milan. Napoli si ferma a 56, poi Fiorentina al terzo posto con 52 punti, Roma 50, Inter 48, Milan 43, Sassuolo 38, Lazio 37, Bologna ed Empoli 34, Torino 32, Chievo Verona 31, Atalanta 29, Genoa 28, Udinese 27, Palermo 26, Sampdoria 25, Frosinone 20, Carpi 20, chiude l'Hellas Verona con 18 punti. Allora Dario, il 26esimo turno del campionato italiano è iniziato, come abbiamo detto, venerdì a Bologna, dove gli emiliani hanno fermato la corsa incredibile della Juventus.
Sì, si è interrotta dunque a 15 la serie record di vittorie dei campioni d'Italia, che dunque nell'anticipo del Dallara sono stati bloccati sullo 0-0 dalla squadra di Roberto Donadoni. Va detto che la Juventus è arrivata nel capoluogo emiliano con le gambe un po' pesanti dopo questa lunga rincorsa verso la testa della classifica, aveva bisogno di rifiatare fare. Lo aveva capito il tecnico bianconero Allegri, che infatti in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions contro il Bayern Monaco aveva lasciato inizialmente al riposo sia Dybala sia Cuadrado, entrambi sono entrati nel finale, e doveva comunque fare a meno anche di Chiellini, Khedira e Mandzukic. Insomma, Juventus con una formazione un po' approssimativa, gambe un po' imballate nel primo tempo. A parte un colpo di testa fuori misura di Evra, la Juventus ha costruito davvero poco, anzi l'occasione migliore è capitata al Bologna. Buffon ha respinto corto su un tiro dalla distanza di Mattia Destro. Sulla ribattuta del portiere bianconero, Donsa non ha inquadrato la porta. Meglio la Juventus nella ripresa, quando un paio di volte ci ha provato Pogba, in un'occasione è stato pericoloso Morata. Comunque non abbastanza per poter parlare di risultato bugiardo, anzi lo 0-0 è lo specchio esattamente fedele di quel che si è visto al Dallara. Tra 24 ore il Napoli, come detto, riceve il Milan al San Paolo e potrebbe operare il controsorpasso, ma in conferenza stampa non ha fatto drammi il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Ascoltiamolo.
Noi l'obiettivo numero uno è il campionato. La Champions, siamo arrivati agli ottavi, ma il Bayern si giocherà a Torino, dove bisognerà essere molto bravi, perché se ci qualificheremo, la qualificazione la dovremo prendere a Monaco. Facciamo un passo alla volta, perché ora martedì c'è questa partita, poi non scordiamoci che abbiamo l'Inter domenica, è un periodo intenso, poi abbiamo da raggiungere la qualificazione per la finale Coppa Italia, un altro obiettivo, rientreranno gli infortunati e quindi un passo alla volta arriviamo a un fondo, senza farsi prendere dall'ansia, perché oggi abbiamo pareggiato a Bologna, perché mi sarebbe piaciuto anche a me vincere stasera, poi vincere martedì, poi vincere domenica, poi vincere mercoledì, poi e fino alla fine, se si vincevano tutti non c'era problema, si arriva a un fondo alla Champions, si vince la Champions, in fondo alla Coppa Italia, si vince la Coppa Italia e poi dal campionato vince il campionato. Ma siccome ci sono anche gli avversari, e a calcio né si può sempre perdere come all'inizio, né si può sempre vincere come ora, anche se cerchiamo di vincere sempre. Però ci sono anche gli avversari, e il Bologna stasera ha fatto veramente un'ottima partita.
Quindi complimenti al Bologna da parte dell'allenatore della Juventus Allegri.
Si può fare un giorno una puntata soltanto con gli allenatori toscani della Serie A? Allegri, Sarri, Spalletti, facciamo solo loro. Bastano e avanzano.
Ma che tu dici?
Insomma, come detto, comunque il Napoli è atteso tra meno di 24 ore dalla sfida con il Milan, ma intanto si è avvicinata ai partenopei la Fiorentina, che appunto ritorniamo in tema, che è andata a vincere a Bergamo.
Sì, ma il tecnico è portoghese e non lo ascoltiamo proprio per questo, perché non ci piace. Diciamo che per mantenersi da sola al terzo posto la Fiorentina doveva vincere sul campo dell'Atalanta, partita non facile, e la squadra di Paolo Sousa ci è riuscita imponendosi per 3-2, partita decisa nella ripresa, tre i differenti marcatori della Viola, Mati Fernandes di testa su assist di Tello, poi proprio Tello in contropiede, alla fine Kalinic su assist di Borja Valero, con il cileno e lo spagnolo che hanno messo a segno le prime reti in campionato, mentre il croato si è sbloccato dopo due mesi. Va detto che nel finale la Viola ha un po' rischiato, perché prima Andrea Conti ha accorciato il punteggio sul 2-0, poi Piniglia al 90esimo ha accorciato nuovamente le distanze fissando il punteggio sul 3-2 per la Fiorentina, ma va anche detto che Paolo Sousa si era, diciamo così, un po' cautelato in vista del ritorno dei sedicesimi di Europa League e dunque in vista della trasferta di Londra contro il Tottenham. All'inizio aveva tenuto a riposo Borja Valero, Ilicic e Kalinic, in pratica tre titolari inamovibili della Fiorentina. Fiorentina che dunque si lascia definitivamente alle spalle un periodo un po' grigio, 4 vittorie e 2 pareggi nell'ultimo mese e mezzo, e adesso Viola lanciata davvero verso la Champions League.
3 punti li ha conquistati anche l'Inter, che è riuscita a interrompere il digiuno di vittorie piegando in casa per 3-1 la Sampdoria.
Sì, partita molto delicata per entrambe, per ragioni di classifica, soprattutto per la Sampdoria di Montella, che sta tenendo un ritmo retrocessione e adesso è davvero a 2 passi dal terzultimo posto, ma anche per l'Inter, 9 punti nelle ultime 9 partite, quindi l'Inter è partita un po' contratta effettivamente, ha lasciato un paio di occasioni ai doriani che non le hanno sfruttate con Quagliarella, poi l'Inter è passato in vantaggio al 23esimo con D'Ambrosio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, raddoppio al 12esimo della ripresa, anche in questo caso azione da corner e colpo vincente di Miranda, la prima rete in Serie A. Al 28esimo della ripresa sono stati protagonisti 2 dei tanti ex della gara di San Siro, erroraccio di Ranocchia, poi in contropiede Mauro Icardi scatta e Fredda Viviano di sinistro siglando il 3-0 e la sua 11esima rete in campionato. Prima del triplice fischio finale è arrivata la rete della bandiera blu cerchiata con un diagonale destro di Fabio Quagliarella. Poi in conferenza stampa Roberto Mancini ha spiegato che il tentennamento iniziale dell'Inter era dettato sia da ragioni psicologiche, cioè il momento difficile vissuto dalla sua squadra, ma anche da motivazioni tattiche. Ascoltiamo il tecnico dell'Inter.
Il momento è un po' delicato, quindi è chiaro che insomma anche l'atmosfera non era delle migliori, quindi è chiaro che all'inizio c'è stata un po' di difficoltà. Questo è abbastanza normale. Io penso che oggi è stata una buona gara, l'abbiamo preparata proprio così, non è che volevamo stare dietro, cioè perché la Samp ci ha tenuto lì, volevamo quello, insomma, avere quello, avere la possibilità di ripartire. Quindi io penso sempre di poterle vincere tutte le partite, quindi non ho mai iniziato una gara pensando di perdere, quindi è una settimana, la prepariamo bene, abbiamo due partite in quattro giorni, iniziamo a vincere la prima se sarà possibile.
Queste dunque le parole di Roberto Mancini. Va detto che in tribuna San Siro c'erano due ex di lusso, Ronaldo e Mourinho. Il tecnico portoghese del triplete è stato applauditissimo, non altrettanto l'ex fenomeno al quale i tifosi nerazzurri non hanno perdonato l'annata al Milan.
In questa vincente corsa al terzo posto, l'ultima utile per la qualificazione alla Champions, era chiamata ad un impegno difficile anche la Roma, che nel posticipo ospitava il Palermo. Un match reso più delicato dalla querel che in settimana ha visto protagonisti il tecnico giallorosso Luciano Spalletti e il capitano della Roma Francesco Totti. Cosa sta succedendo?
Quante ore abbiamo a disposizione per la versione rapida? La versione rapida. Spalletti e Totti sono lasciati apparentemente non benissimo nel 2009, quando il tecnico toscano fu esonerato dalla Roma. Al rientro Spalletti ha trovato una Roma non più Totti dipendente, anzi il capitano era assente per infortunio da quasi tre mesi, lo ha tenuto in disparte, gli ha concesso appena 4 minuti contro il Real Madrid con l'aggravante tra virgolette che Totti è entrato sul 2-0, quindi è risultato assolutamente acquisito. Questo ha scatenato una sorta di sfogo di Totti, che ha parlato di mancanza di rispetto da parte del tecnico giallorosso in generale, di chiarezza alla società, e lo ha fatto soprattutto in diretta sul TG1, al telegiornale nazionale. Ascoltiamo proprio le parole di Totti.
Non sto qua a dire voglio giocare, perché io non ho mai detto a nessuno voglio giocare. Io sto bene, sto a disposizione, mi scade il contratto a giugno e valuterò qualsiasi cosa dovesse uscire, anche perché così non riesco a starci, perché mi dispiace, sto male io, sto male la gente che mi sta intorno. Più che altro avere un po' di, diciamo, rispetto perché per quello che ho dato a questa società, a questa squadra. Mi aspetto correttezza.
Qual è il tuo rapporto con Spalletti?
Sì, il rapporto buongiorno, buonasera, però lo stimo sia come persona che come allenatore, dico alla società Roma di tenerlo in considerazione anche per il futuro. Speravo che tante cose lette sui giornali che me l'avesse detto in faccia, quello sì.
Questo dunque lo sfogo di Francesco Totti ai microfoni di Donatella Scarnati, giornalista del TG1. Ironia della sorte, mentre Totti registrava questa intervista col TG1, Spalletti annunciava che Totti avrebbe giocato da titolare nella partita contro il Palermo. Dopo questa frecciata al tecnico, dietro front meglio di Spalletti, che rimandava Totti a casa. Infatti Totti ha assistito alla partita dalla tribuna. Questo ovviamente ha spaccato un po' l'ambiente, lo stadio, almeno i tifosi presenti sugli spalti dello Stadio Olimpico si sono schierati abbastanza compatti a sostegno di Francesco Totti. Era una partita, come detto, con il Palermo che poteva proprio per questo diventare delicata, invece sono stati bravi i giocatori della Roma a concentrarsi sul campo, a portare a casa i tre punti. 5-0 il risultato maturato pochi minuti fa con una doppietta di Dzeko, alla prima doppietta di questa stagione. Sale a quota 6 il bosniaco della Roma in classifica marcatori, che tra l'altro prima aveva fallito un gol semplicissimo prima di sbloccare il punteggio. Ha segnato anche Keita ad inizio ripresa, Salah ha messo a segno una bella doppietta. Nel finale si è rivisto negli ultimi 7 minuti anche Kevin Strootman, il centrocampista ex nazionale olandese che non giocava da più di un anno in Serie A. Insomma, per i giallorossi è il quinto successo consecutivo e la rincorsa alla Fiorentina è al terzo posto prosegue, anche se questa storia tra Spalletti e Totti difficilmente insomma finirà qui.
Ma brevemente, Dario, tu che sei addentro delle questioni romane, è una clash soltanto di caratteri o c'è qualche ragione fisica?
Fisica no, tecnica sicuramente, nel senso che Spalletti ha detto quello che in tanti pensano, che alle soglie dei 40 anni Francesco Totti avrà lo spazio verosimilmente limitato. Dall'altra parte Totti ritiene, secondo tanti ha ragione, di meritare un trattamento diverso rispetto a quello che dovrebbe essere quello comunemente dovuto ad un calciatore a livello
pur
di chiarezza
Totti.
Perché pur sempre più di 300 gol ha messo a segno con la maglia giallorossa, 23 anni è stato giocatore della Roma, per più di 15 è stato anche il capitano della squadra. Insomma, ritiene di meritare un trattamento diverso e anche chiarezza in prospettiva, visto che, come ha sottolineato lui, il contratto scade a giugno.
E magari poi vieni in Australia.
A questo punto sì, lo invitiamo al Melbourne City, tanto uno in più, uno in meno.
Allora, senti Dario, siamo in conclusione, mancano 5 minuti alla fine dell'ora. Che cosa è successo nelle altre gare?
Allora, nelle altre gare abbiamo parlato della Roma, parliamo anche della Lazio, che si è fatta bloccare sullo 0-0 a Frosinone. Un punto per parte, un'occasione a testa, ma anche una recriminazione per parte. Partita sostanzialmente priva di emozioni al Matusa. Un punticino che fa bene ai ceciari, che muovono la classifica e tengono accesa una fiammella in ottica salvezza. Il pari invece non serve alla Lazio, che perde ulteriormente contatto con la zona Europa. Ha riacceso la speranza salvezza anche il Verona, che nell'anticipo di sabato ha vinto per 3-1 il derby scaligero contro il Chievo. Partita con due rigori, uno per parte, due espulsi, anche qui uno a testa, ma grazie ai gol di Luca Toni nel primo tempo e poi di Pazzini e Ionita nella ripresa è l'Hellas a far festa. 3-1 e seconda vittoria in un mese per Gigi Del Neri, altro ex